2024 di Enrico Pagliarini.
Abbiamo come sempre molte cose da dirvi, benvenuti o bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Potete contattarmi scrivendo a 2024@radio24.it oppure Facebook, LinkedIn, Twitter. Vi ricordo come sempre che il nostro programma in onda il venerdì tra le 22 e le 23, in replica domenica alle 13.10, è disponibile anche con un'ampia versione in edizione online podcast, il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Iniziamo come sempre da alcune notizie della settimana, quelle che riteniamo essere le più interessanti dal punto di vista tecnologico.
Digital News.
Iniziamo dai fiori online, dalla vendita di fiori online. Allora, Colvin, che è una startup catalana fondata a Barcellona nel 2017, che vende fiori e piante online e che mette in contatto produttore e cliente finale, ha annunciato un nuovo investimento da 14 milioni di euro. A guidare questa operazione è Milano Investment Partners e altri due fondi italiani, P101 e ITA500. Colvin è attiva in Spagna, Portogallo, Italia e Germania, aveva già raccolto 10 milioni lo scorso anno. Secondo i fondatori c'è spazio per l'innovazione in un settore che ha subito un'accelerazione durante i mesi in cui le persone erano bloccate in casa. Sempre i fondatori dicono che attualmente il 65% del commercio mondiale di fiori e piante passa attraverso l'asta olandese, un modello tradizionale altamente frammentato i cui effetti si ripercuotono sul prezzo e la qualità del prodotto finale. E quindi in effetti c'è spazio. Devo dire che ci sono molte startup attive in questo mercato che stanno tentando di cambiare questo mercato. Ad esempio, in questi giorni sta proseguendo la campagna di crowdfunding, anzi è stata estesa fino al 3 luglio Blueberry su Mama Crowd. A proposito di investimenti in startup, da segnalare che in settimana è stato presentato il piano industriale al 2022 del Fondo Nazionale Innovazione, che di fatto rappresenta appunto l'esordio del Fondo Nazionale Innovazione, che entro l'anno avrà risorse pari ad 1 miliardo di euro, attualmente ha già risorse per 800 milioni, in parte finanziate da Cassa Depositi e Prestiti e in parte dal Ministero dello Sviluppo. È un appuntamento importante, è una struttura tra l'altro molto complessa perché il fondo non è un unico fondo, ci sono 7 programmi di investimento, è una struttura piuttosto articolata e complessa per tentare di accelerare ancora di più l'innovazione in Italia. Tenete conto che il nostro mercato arriva a 600-700 milioni di investimenti, mentre gli altri mercati, Germania, Francia, Gran Bretagna, e lì si parla di miliardi investiti in startup. E quindi questo è sicuramente uno strumento importante. Il garante per la privacy ha sanzionato UniCredit con 600.000 euro per la violazione informatica avvenuta fra aprile 2016 e luglio 2017, che aveva causato un accesso abusivo ai dati personali di oltre 700.000 clienti. Ricorderete che era un tema di cui avevamo parlato anche a 2024. Sia Apple che Google hanno fatto qualche piccolo passo in avanti per proteggere la privacy degli utenti. C'è questo nuovo trend con grande attenzione, di alcune aziende, mica tutte, di grande attenzione alla privacy. Allora, Apple lo ha fatto in iOS 14 e in macOS Big Sur, i due sistemi operativi che arriveranno in versione definitiva in autunno per gli iPhone e gli iPad e per i Mac. Mentre Google ha annunciato che sui nuovi account la cronologia delle posizioni, dati di ricerca e le attività social e anche quelle su YouTube verranno cancellati automaticamente dopo 18 mesi. Questo però solo per i nuovi account. Cambiamo argomento e parliamo di automobili, che ormai sono diventate, o comunque in prospettiva saranno, delle specie di smartphone con le ruote. Allora, un annuncio molto importante, una delle notizie più importanti di questa settimana: la tedesca Daimler, che è il produttore della Mercedes, e l'americana Nvidia, numero uno al mondo per la produzione di chip grafici, hanno firmato un accordo di collaborazione per sviluppare una piattaforma sia hardware che software per equipaggiare la prossima generazione di automobili Daimler. Si tratta quindi di costruire il sistema operativo e l'elettronica delle prossime automobili. Non sarà pronto prima del 2024, è un lavoro molto importante, ingente, in un settore dove Tesla continua a procedere e viene comunque ritenuta nel settore che ormai punta all'auto elettrica e in prospettiva poi all'auto autonoma, ma Tesla viene ritenuta un esempio di innovazione, di accelerazione dell'innovazione, e ha preso un po' spunto da Apple. E poi tra l'altro tra poco parleremo ancora un attimo di Apple, cioè una produzione sia hardware che software integrata in Tesla, fanno tutto loro internamente, e quindi gli altri produttori di automobili cercano di seguire questa strada, anche se non è che possono in poco tempo acquisire tutte le competenze. Comunque questo annuncio è estremamente importante e marca un po' la direzione del mercato. Amazon acquisterà per circa $1 miliardo Zoox, una startup californiana specializzata in sistemi di guida autonoma. Tra l'altro Elon Musk ha preso un po' in giro Bezos, il proprietario di Amazon, ha detto: sei un copione, cioè non hai una grande fantasia, visto che tutti si stanno buttando sulla guida autonoma, anche tu fai questo, tra l'altro per $1 miliardo, che per Amazon non è che sia poi questa grande cifra. Sempre in questo ambito, un'altra notizia riguarda un accordo che è stato annunciato da Waymo e da Volvo. Allora, Waymo è la divisione di auto a guida autonoma di Google e Volvo fa parte di un gruppo cinese tra i più grossi al mondo nella produzione di automobili. Hanno firmato un accordo per sviluppare un'automobile elettrica autonoma, pensata però essenzialmente per il servizio di robotaxi. Poi vedremo che cosa succederà, però diciamo che buona parte della tecnologia Waymo ce l'ha già per far andare le macchine da sole, e tra l'altro sta attualmente servendo alcune aree negli Stati Uniti, alcune aree, alcuni quartieri periferici di alcune città con un servizio di robotaxi. È ancora in servizio sperimentale, però, quindi Waymo ha tutta la tecnologia, Volvo ci mette tutto il resto per fare l'automobile e il robotaxi è bello che fatto, no? Un'ultima notizia riguarda la Ford, che ha firmato un accordo con Vodafone per installare una rete privata in 5G che prenderà il posto della rete Wi-Fi all'interno di un impianto dove Ford produce batterie per veicoli elettrici. Anche questa è una notizia interessante che ci dice un po' una delle possibili applicazioni del 5G. Nella seconda parte di 2024 incontreremo Gianfranco Giardina, il direttore del magazine dday.it, per parlare di Chromebook. Adesso invece prendiamo spunto da un annuncio, anche questo è un annuncio molto importante, fatto in settimana durante la conferenza dedicata agli sviluppatori che Apple ha organizzato per la prima volta solo online. Anzi, se non l'avete vista la presentazione, guardate l'appuntamento d'esordio della conferenza per gli sviluppatori di Apple, perché anche dal punto di vista scenografico, di regia cinematografica, è un punto di riferimento. Allora, Apple ha annunciato ufficialmente che entro fine anno passerà su desktop e su notebook, quindi sui computer, ai processori sviluppati in casa internamente, chiamati Apple Silicon, la serie si chiamerà così, abbandonando dunque i prodotti di Intel. È un annuncio importante perché da 15 anni c'era questa collaborazione. Ricordiamo che su iPhone, iPad e su Apple Watch la società della mela morsicata usa già processori progettati in casa. Nel mondo del computer consumer questo è abbastanza unico. Potremmo dire che Microsoft per il Surface ha progettato un processore ad hoc, ma tendenzialmente si usano tutti i processori o Intel o AMD. Mentre nel mondo degli smartphone è un pochettino, ma non tanto, diverso. C'è però qualche produttore che fa processori progettati internamente, prodotti internamente, come ad esempio Huawei. Non su tutti i telefoni, ma su alcuni telefoni. Nel mondo industriale, per altri tipi di prodotti, è invece una pratica abbastanza comune progettare internamente o tramite partner il processore, farlo costruire ad un terzista. Ci sono fonderie che producono i wafer sui quali ci sono i chip, i microprocessori. Di questo vorrei parlare con Emiliano Consani, che è responsabile della divisione ricerca e sviluppo della Microtest. Benvenuto a 2024.
Grazie a voi.
Partiamo proprio da questa notizia per capire se solo aziende con capitali, con competenze, con capacità di progettazione come Apple possono permettersi e pensare di produrre processori in proprio. È così o le cose sono un po' diverse?
Dunque, in parte è così, nel senso che ovviamente la Apple ha deciso di passare da processori Intel a utilizzare proprio nei propri PC, Mac, proprio delle soluzioni system on chip basati su architettura ARM, che non sono altro che dei processori simili a quelli utilizzati nei cellulari e nei tablet, quelli che usiamo un po' quotidianamente. Sì, è un cambio strategico molto importante, che tra l'altro l'Apple aveva già fatto nel 2005, passando dai PowerPC ai processori Intel, che oggi vengono largamente usati, e che porterà dei vantaggi rilevanti in termini di consumi, prestazioni e compatibilità nelle app. Ecco, questo in Italia e nel mondo si fa in molte altre realtà. Ci sono molte design house che si occupano di sviluppare soluzioni su silicio. Ovviamente si parla in questo caso di soluzioni complesse a microprocessore, però la progettazione non è una cosa ovviamente relegata soltanto alle grandi multinazionali. Infatti forse se ne sa ancora poco del mondo che sta dietro i chip, questi dispositivi integrati che ormai sono largamente impiegati nelle schede elettroniche presenti in tutti quei dispositivi che utilizziamo quotidianamente, dal cellulare al computer, dagli elettrodomestici all'auto e così via. La mia azienda, la Microtest, si occupa appunto di progettare e poi verificare il buon funzionamento dei dispositivi integrati.
Qual è in generale l'evoluzione, o meglio, le evoluzioni più interessanti, più importanti dei chip negli ultimi anni?
Allora, sicuramente quello che è cambiato negli ultimi anni riguarda essenzialmente la tendenza ad avere un'integrazione sempre maggiore dell'elettronica nei dispositivi. Quindi la necessità di sviluppare tecnologie sempre più miniaturizzate, che sono quindi passate dall'ordine di grandezza dei micrometri a quelle dei nanometri. Il motivo di questa richiesta del mercato risiede nel fatto che il silicio viene pagato in area e quindi, anche se si parla di dispositivi molto piccoli, quando i volumi sono molto alti, come quelli che stanno dietro all'elettronica di consumo, la densità di integrazione diventa un fattore essenziale, perché implica costi più bassi per singolo dispositivo integrato. Questo non è l'unico aspetto innovativo degli ultimi anni. Aggiungerei per esempio anche l'integrazione che c'è stata di strutture micromeccaniche insieme a quelle elettroniche, dando vita a quelli che ormai si definiscono MEMS. È un acronimo che sta per Micro Electromechanical System. Questa è una tecnologia che ha permesso di ridurre l'ingombro anche di dispositivi non strettamente elettronici, come per esempio giroscopi, accelerometri o sensoristica in genere, che oggi è veramente molto diffusa nel campo industriale e in quello dei consumer. Questi MEMS vengono realizzati esattamente con metodi e con strumenti usati per la microelettronica. In altre parole, con i processi standard dei circuiti integrati si vanno a fabbricare anche dei componenti micromeccanici e talvolta direi anche ottici. Poi, come ultimo punto, c'è l'innovazione, questa è tuttora in pieno sviluppo, che è stata portata dal silicon carbide, ossia i cosiddetti dispositivi SiC, che vengono realizzati su substrato di carburo di silicio, quindi non su silicio puro. Questo promette di ridurre veramente in modo notevole le dimensioni degli apparecchi di potenza in particolare, perché infatti usando carburo di silicio si riescono a ottenere dispositivi più performanti dal punto di vista dell'efficienza energetica e del funzionamento anche ad alte temperature. Ovviamente si parla di una ristretta nicchia di componenti che possono essere realizzati in questa tecnologia, solitamente orientati proprio all'elettronica di potenza, e cito i JFET, MOSFET e diodi. Per questo il silicon carbide promette proprio di rivoluzionare il mondo di questa elettronica di potenza, e mi riferisco per esempio, tanto per fare un esempio, il caricabatterie, ecco.
Ok, ad oggi non ci sono oggetti prodotti con questa tecnologia?
Sì, sì, ci sono, e semplicemente che questa tecnologia, come tutte le nuove tecnologie, ha delle potenzialità, ma anche degli svantaggi in termini di processo, di difettosità, eccetera, che devono essere messi a punto, perché una tecnologia può essere vincente come prestazioni, ma poi deve avere una buona resa e deve avere ovviamente un buon ritorno in termini di costi sul mercato. È inutile fare un oggetto che va benissimo, ma che costa troppo perché il processo tecnologico non è ancora messo a punto.
Ok, quindi la maggior parte degli strumenti che noi utilizziamo sono ancora fatti con solo silicio?
Sì, sì, assolutamente sì.
Ok. Voi come azienda, tu ci hai spiegato e ci hai detto che producete, fate test di processori, di chip su silicio e producete macchine per fare test, ma nella parte di design, quindi di progettazione, che tipo di prodotti fate per che tipo di settori?
Sì, nella parte di progettazione, in quel caso sviluppiamo prodotti per il mercato automotive, quindi prodotti che vanno su centraline auto, che possono essere power supply, che possono essere driver per applicazioni safety come ABS, airbag, oppure sensoristica, che in questo momento va veramente per la maggiore. Mentre per quanto riguarda, come dicevi prima, le macchine di test, in questo caso siamo ovviamente aperti a tutto il mercato mondiale, quindi vendiamo soluzioni a tutti i player internazionali che lavorano in questo campo.
Ok, quindi diciamo che è molto probabile che un'automobile che sta girando in Italia ha il controllo dell'ABS oppure il sensore di parcheggio o qualche altro strumento elettronico con un chip che è stato progettato da voi.
Sì, questo è motivo d'orgoglio, ed è vero. È vero anche che l'elettronica ormai che c'è nelle auto, per esempio, è veramente tanta, e quindi ci sono veramente, l'elettronica ha un ruolo importantissimo nel mercato automotive, quindi ci sono moltissimi chip integrati non solo nella centralina ma anche nelle varie schede che servono per pilotare gli attuatori. Ma quello che hai probabilmente, quello che hai detto è vero, nel senso ci saranno macchine in Italia e nel mondo, vorrei dire, che hanno chip progettati proprio dalla Mir.
Ok, ci dici qualcosa sul processo di design, quindi di progettazione di un chip e della poi successiva produzione?
Certo, spiego il caso nostro. Per esempio, noi siamo una design house e quindi riceviamo in qualche modo una commessa da parte magari di una grande azienda, una multinazionale che ha bisogno di produrre in grossi volumi un dispositivo integrato, che può essere per applicazione, come abbiamo detto, su schede PC, su ambito automotive, eccetera. In questo caso noi ci occupiamo della progettazione, quindi del disegno, dello schematico dell'integrato. Dopodiché abbiamo una partnership con aziende di grosso profilo che si occupano della diffusione, cioè della realizzazione pratica, fisica dell'oggetto. Immaginate delle maschere, delle impiantazioni, no, particolari, che poi vanno a creare su un substrato, su un substrato silicio, queste microstrutture che sono i componenti elettronici che usualmente si sente parlare, transistori, MOSFET, diodi e così via, resistenze, che vengono mappate su questo pezzo di silicio. E poi ovviamente il processo è molto complicato, perché una volta sviluppato questo integrato, che viene sviluppato non da solo, vi potete immaginare come sia possibile sviluppare un oggetto di pochi millimetri quadri, ma viene in qualche modo incastonato in un disco che si chiama buffer, quindi un disco di silicio, dove ci ritroviamo sopra magari milioni o migliaia di pezzi. Ovviamente questo dipende dall'area del singolo dispositivo che si mappa sul buffer di silicio. Una volta realizzato da queste grandi aziende internazionali che hanno processi per far questo, il wafer torna a noi e viene verificato la funzionalità di ogni singolo pezzo. E questo come può essere fatto, visto che stiamo parlando di soluzioni piccolissime, no? Abbiamo detto sotto micrometriche, e quindi per far questo si procede con delle macchine che sviluppiamo anche noi in casa, che sono dotate di aghi microscopici che vanno a toccare il singolo pezzo e verificarne la funzionalità già quando è stato realizzato sul wafer. Perché poi a questo, come potete immaginare, dovrà seguire altri step successivi, che sono quelli del taglio, perché il pezzo deve essere singolato, prelevato da questo wafer, da questo disco di silicio, in qualche modo impacchettato in quel case, in la scatoletta nera che poi siamo abituati a vedere sulle schede elettroniche. E anche dopo questo step, cioè anche dopo l'incapsulamento, il dispositivo viene di nuovo verificato perché non ci siano fallimenti creati proprio dal passaggio da wafer di silicio a pezzo incapsulato e quindi pezzo pronto per essere usato in applicazione.
Ok, quindi mi sembra di capire che la fase di progettazione, la fase di produzione, quindi di stampa, di produzione vera e propria del chip e di verifica siano altrettanto importanti. Questo significa che se la fabbrica a cui voi vi rivolgete, tendenzialmente in Asia, produce milioni di pezzi, vuol dire che questi milioni di pezzi arrivano nelle vostre aziende in Italia e voi verificate milioni di pezzi?
Diciamo che noi produciamo macchine per la verifica di questi pezzi. Se il volume ovviamente può essere preso in carico dalla nostra azienda, lo prendiamo noi. Ovviamente noi vendiamo anche macchine sui plant produttivi asiatici, dove questi milioni di pezzi ovviamente vengono verificati su plant dove vengono insediate molte macchine come quelle che dicevo, che verificano sia su pezzo aperto, quindi ancora sul disco di silicio, sia su pezzo chiuso. Però internamente abbiamo anche la possibilità certamente di offrire questo servizio, e questo però deve essere fatto perché, ripeto, tutti i pezzi che vengono sfornati e messi su qualunque applicazione, da quella consumer a quella industriale e così via, deve essere verificato per esserne garantita la corretta funzionalità.
Molto bene. Emiliano, grazie per essere stato con noi. A presto.
Grazie a voi.
Beh, sempre prendendo spunto da quello che ha annunciato Apple, come sempre queste conferenze di tutti i più grandi produttori di tecnologie sono piene di annunci, ma una delle nuove funzioni di iOS 14, che appunto arriverà in autunno, si chiama Sound Recognition, cioè sistema per riconoscere i suoni. Usa il microfono dell'iPhone per riconoscere una lunga serie di suoni tipici della vita quotidiana: il citofono di casa, il cane che abbaia, il clacson di un'automobile, la sveglia, eccetera eccetera, e crea una notifica sullo smartphone per avvisare le persone. In particolar modo questo sistema è pensato per le persone sorde. Sapete che Apple in particolare è sempre stata molto attenta a le persone non vedenti, le persone sorde, a chi ha disabilità, e questo è un ulteriore tassello che inserisce nella propria offerta. Allora, un'idea simile l'ha avuta qualche anno fa un gruppo di giovani che si sono incontrati al Contamination Lab dell'Università di Cagliari e hanno fondato una startup che si chiama IntendiMe, si pronuncia così, è scritto IntendiMe. IntendiMe fra qualche mese metterà sul mercato un sistema chiamato KitMe, che mette insieme dei sensori e un braccialetto per avvisare una persona sorda di alcuni suoni. Il progetto è molto interessante. IntendiMe ha da poco annunciato un investimento da 2,3 milioni di euro dal fondo WW3TT. Alessandra Farris è uno dei fondatori e ci ha raccontato come funziona questo sistema.
Abbiamo inventato, realizzato questo sistema che permette alle persone sorde di rilevare e ricevere in tempo reale i suoni che li circondano nel loro ambiente domestico, in ambienti assimilabili a questo. È un sistema costituito da dei sensori universali di suoni e vibrazioni che vanno applicati direttamente sulle fonti sonore, quindi dal campanello al timer degli elettrodomestici, agli allarmi, ma anche porte e finestre o qualsiasi altra fonte la persona voglia rilevare. Non appena un suono si verifica, la persona riceve un avviso tramite vibrazione e luminosità nello smartwatch, che anche questo è stato creato da noi. Oltre alla vibrazione e alla luce del colore che ha scelto tramite l'applicazione, perché dietro questo c'è un'applicazione per le impostazioni, vede anche il nome della fonte sonora rilevata. Sostanzialmente questo è il cuore delle funzionalità della nostra invenzione, quindi della nostra soluzione.
Il vostro, ed è bene specificarlo visto che stiamo parlando di sordi e di uno strumento, di un sistema che aiuta i sordi, non è un apparecchio acustico, giusto?
No, assolutamente non è un apparecchio acustico. L'apparecchio acustico, diciamo che siamo complementari, andiamo a rafforzare l'azione che questi dispositivi acustici possono fare. Se una persona quando indossa questi dispositivi alcuni suoni comunque continua a non sentirli o ha difficoltà a sentirli, magari suoni acuti, suoni gravi. E poi ricordiamoci anche una cosa, che comunque questi dispositivi vengono indossati per una media di 8 ore e mezzo al giorno, poi tutto il resto delle ore una persona è scoperta, quindi quando è a letto, quando fa la doccia o anche in un momento comunque di relax in cui una persona torna a casa e non si libera di questi dispositivi e quindi non è in grado di percepire i suoni. E ci sono anche persone che non li utilizzano proprio per niente. I miei genitori, per esempio, che sono entrambi sordi, non li utilizzano perché non ne hanno mai tratto beneficio.
Alessandra, ci puoi dire qualcosa in più sui sensori, su come funziona il sistema in generale?
Sì, allora, questi sensori che non vanno applicati vicino, ma vanno proprio applicati sulla fonte sonora, quindi questo ci permette anche un altissimo grado di precisione, perché non c'è sicuramente pericolo di interferenza, rilevano soltanto quello, sono piuttosto piccoli, quindi stanno proprio in una mano, hanno la dimensione di qualche centimetro e si applicano sulla fonte sonora con uno speciale adesivo che forniamo, sono in grado appunto di rilevare il suono, la vibrazione sonora comunque nel momento in cui avviene. E che cosa fa? Nel momento in cui lo rileva, lo riconosce, si collega direttamente allo smartwatch, comunicano tramite radiofrequenza e lo smartwatch in tempo reale, quindi non immaginiamoci un processo lungo, qualcosa che avviene nell'immediato, lo smartwatch ci avvisa.
Capite anche voi che l'idea di mettere questi sensori in giro per la casa o per l'ufficio, dipende da dove uno si trova, e che questi sensori comunichino attraverso radiofrequenza con un protocollo proprietario inventato da IntendiMe, è un vantaggio rispetto allo smartphone, perché uno, visto che di mezzo c'è un'applicazione, uno avrebbe potuto pensare ma faccio in modo che arrivi una notifica sullo smartphone, così come ad esempio ha pensato di fare Apple. Però è ovvio che non è che uno gira sempre con lo smartphone in mano e guarda sempre lo smartphone, quindi in questa ottica, cioè per il servizio che deve fare questo sistema, forse il braccialetto è più utile, concreto, più efficace, no? Che uno è in giro, se una persona non sente e magari in quel momento non sta usando un apparecchio acustico, uno è in giro, fa le sue cose tranquille, magari sta, oppure si sta riposando, legge un libro, che ne so. con il braccialetto viene avvisato senza che debba guardare sullo smartphone. Però certamente in questa, diciamo che va benissimo anche la notifica sullo smartphone, ben venga quindi anche l'idea di Apple, che vedrete che poi verrà copiata anche da tutti gli altri. Ma devo dire che ormai alcune cose se le inventa Google con Android, altre Apple, poi più o meno una volta l'uno, una volta l'altro si copiano. Detto ciò, è però vero che iOS ha un, almeno quello che mi dicono le persone che non vedono e quelle che non sentono, che riferiscono queste persone, che dal punto di vista dell'accessibilità Apple ancora oggi abbia una marcia in più. Anzi, approfitto per chiederlo di nuovo ai nostri ascoltatori non vedenti. Ci sono un sacco di ascoltatori di 2024 che non vedono e che ogni tanto mi scrivono, quindi scrivetemi e ditemi che cosa pensate, se è vero oppure non è vero. Adesso vi propongo una chiacchierata che ho fatto con Gianfranco Giardina sui Chromebook a casa sua, e quindi adesso ve la montiamo e ve la proponiamo proprio così come è venuta, direttamente nello studio che abbiamo approntato a casa di Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale di Day.it, per parlare dei Chromebook. Ma diciamo tutto tra pochi minuti.
Bene, in questa puntata di 2024 parliamo dei Chromebook. Chromebook sono una, non so se definire la nuova categoria, adesso la definiamo insieme, a Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024.
Grazie mille e bentrovati a tutti gli ascoltatori.
Dovresti essere tu a dire bentornato a casa mia, perché intanto diciamo agli ascoltatori che è la prima volta dopo l'emergenza, tutte le restrizioni, che noi ci rivediamo davanti ad un microfono in presenza.
Sì, beh, dopo il lockdown, sì, è la prima volta, anche se le altre volte si sentiva bene, no? Perché
sì,
abbiamo usato un codec,
distanza, certo, sì, però
non abbiamo fatto una telefonica, a noi non piace.
A noi non piace
la qualità telefonica, non ci piace.
Devo anche fare una considerazione, approfitto di questo lancio che mi hai dato per raccontare il mio, ma anche il tuo, dolore nel dover utilizzare comunque sistemi che non sono uguali allo studio della radio, che ancora oggi non è possibile utilizzare, perché per regole aziendali noi non possiamo accogliere,
cioè, io ospite non potrei venire in studio.
Esattamente.
È il motivo per cui invece tu puoi venire a casa mia,
a casa
e siamo
tua.
Qua.
Esattamente. Però voi capite che tutto quello di cui noi ci eravamo preoccupati, cioè del trattamento del suono in uno studio, adesso è demandato ai nostri ospiti, che ovviamente non hanno come prima preoccupazione quella di farsi sentire bene, anche se in un mondo di videoconferenze questa dovrebbe essere una preoccupazione sempre più frequente.
Beh, viene voglia di cambiare però argomento e incominciare a parlare dell'audio, dell'acustica, di quello che si può fare, dello studio a casa, eccetera, eccetera. Beh,
sì.
Mi tenti molto, ma torniamo sul nostro tema.
Torniamo sul nostro tema. Allora, i Chromebook sono dei computer portatili che possono diventare anche delle sorte di tablet ripiegati in un certo modo. Possiamo definirli una nuova categoria? Sono, innanzitutto diciamo che sono computer che esistono già da un po' di anni, soprattutto negli Stati Uniti, e negli Stati Uniti hanno un pochettino rotto il duopolio tra i PC Windows e i Mac.
Beh, caspita, se guardiamo in termini numerici siamo circa il 30% del parco installato, quindi stiamo parlando di una quantità di macchine enorme negli Stati Uniti. È ormai una soluzione, certamente la soluzione considerata low cost, ma una delle soluzioni assolutamente privilegiate, soprattutto per alcuni utilizzi, poi vediamo quali.
Esatto. Ne parliamo per quale motivo? Perché in Italia già da qualche anno era possibile acquistarli, ma non ufficialmente, giusto?
Beh, diciamo che qualche produttore li importava a poche quantità su richieste specifiche. Noi credo che qualche anno fa avessimo fatto una prova proprio di un Chromebook, incuriositi da quello che ci si poteva fare, ed era già promettente. Però all'epoca si diceva: beh, l'Italia ancora non è pronta, non ci sono le wifi, non ci sono le wifi gratuite, accedere è sempre molto complicato quando si è in mobilità, e i Chromebook sono macchine che vivono come fosse l'ossigeno per noi umani, vivono con la banda internet, cioè hanno bisogno di internet per poter sviluppare il loro potenziale, altrimenti sono macchine molto molto limitate.
Potremmo definirli dei computer portatili leggeri, non tanto dal punto di vista del peso, ma proprio dal punto di vista delle prestazioni?
Sì, sono dei client. Quindi sono dei client leggeri, thin client, come si diceva qualche tempo fa, che si appoggiano alla modalità terminale che è quella che ormai ha preso, come dire, totalmente piede, quindi il browser web. Quindi tutto quello che noi vediamo attraverso la finestra del browser può essere vista attraverso un Chromebook, può essere usata attraverso un Chromebook, che di fatto è un super browser, non per niente, ma questo si capisce già dal nome, si chiama Chromebook e ha lo stesso simbolo di Chrome, il browser di casa Google, perché di fatto su quello si basa Chrome OS, quindi si basa proprio sul fatto di essere un super browser, quindi di accedere a tutti i contenuti, si badi bene, non soltanto i siti come siamo abituati a pensarli, ma anche tutte le applicazioni che noi già stiamo usando via web e non ci rendiamo conto che sono delle applicazioni che hanno il front-end riportato sul monitor del nostro PC, ma che richiedono a un server magari elaborazioni anche molto importanti. Il computer locale non fa l'elaborazione, l'elaborazione è demandata al server e il computer ce lo rappresenta, il Chromebook ce lo rappresenta, contrariamente a un computer tradizionale che invece svolge buona parte delle operazioni in locale. E questo chiaramente funziona se cambia un po' il paradigma di utilizzo, quindi però se facessimo, anche avendo il nostro PC magari d'ufficio o di casa, e proviamo a analizzare su 100 cose fatte quanto le abbiamo fatte in un browser o quante comunque potremmo farle in un browser e quante invece non possiamo farle, forse incominciamo a scoprire che la lista delle cose che non possiamo fare dentro un browser incomincia a diventare proprio corta. Siamo limitati oramai o applicazioni molto specifiche, aziendali, ma anche oramai tutti i sistemi diciamo ERP aziendali, oramai quasi tutti si navigano dentro una finestra di browser.
Sì, se non altro quelli più moderni.
Certo,
diciamo,
quelli più moderni. E tutti i sistemi di didattica a distanza si navigano dentro una finestra browser. Abbiamo visto in questi giorni che oramai se un sistema anche di videoconferenza non funziona dentro il browser, beh, è considerato vecchio. In questo momento Skype, che ha bisogno del suo applicativo, è considerato vecchio rispetto a Zoom, che posso utilizzare dentro il browser, rispetto per esempio a appunto Google Meet, guarda caso della famiglia Google, che vive tranquillamente dentro il browser senza registrazione. Quindi è chiaro che si apre un nuovo mondo che l'Italia forse non poteva non essere pronta qualche anno fa, adesso io credo che sia pronta.
Ok, quindi diciamo che questi computer portatili, perché di questo stiamo parlando, poi magari li descriviamo brevemente ricordando anche chi li produce, perché non sono prodotti da Google. Google ha creato l'idea e ha creato il sistema operativo basato su Chrome, ma i computer sono prodotti da produttori di computer. Diciamo che nascono nell'era del web e del cloud, cioè tutto quello che si usa via web, che sia web-based, basato sul web, e che tipicamente reside nel cloud, può essere utilizzato tramite questi computer, giusto?
Sì, assolutamente sì, con la specifica per i Chromebook, che è un piccolo fidanzamento con Google. Cioè è chiaro che, come dire, il vantaggio di Google in questo caso, è inutile nasconderlo, è quello di sposarti, diciamo fidanzarti, perché si può sempre poi decide di dividersi, comunque fidanzarsi con tutto il proprio ecosistema, a partire dal login iniziale, cioè per autenticarsi, per sbloccare il computer all'avvio, serve un account di Google. E quell'account di Google sarà quello che guiderà poi tutte le funzioni all'interno del Chromebook. Per esempio, se io salvo un file, quello finisce sul mio Google Drive. Se io devo mandare un'email, mi si apre Gmail, sempre di quel medesimo account. Ovviamente il PC può avere diversi account, quindi il Chromebook può avere diversi account, però l'account deve ovviamente essere personale, perché poi tutto si collega. Ovviamente nulla vieta di usare il browser per andare a vedere cose, certo, che sono, certo, fuori dal mio account.
Quindi diciamo che da questo punto di vista è un po' meno flessibile rispetto ad un computer, chiamiamolo normale tra virgolette, cioè o un PC basato su Windows o un Mac, dove diciamo, non sei proprio così legato, anche se oramai sei sempre più legato all'account di riferimento o Apple o Windows.
Beh, facciamo un esempio molto semplice, per esempio il browser sui computer. È chiaro che macOS nasce con Safari e Windows nasce con Edge. Poi su quelli posso caricare il programma, quindi l'applicativo, l'exe per Windows o l'applicativo Mac del browser Firefox, di Chrome stesso e di chi più ne metta. E invece sul Chromebook no, ho Chrome, posso usare come browser fondamentalmente soltanto quello. Quindi certamente è una macchina che, diciamo, un geek che vuole pasticciare con una macchina non userà, però ci sono dei vantaggi che magari possiamo scorrere velocemente assieme che rendono questa macchina sicuramente una soluzione molto vantaggiosa per diversi utenti. Continuiamo a dire questa macchina, sarebbe più corretto dire questa famiglia di macchine,
esatto,
perché poi ce ne sono di diversi tipi. Il lancio che Google ha fatto in Italia in questi giorni ha coinvolto quattro produttori che sono Acer, Asus, HP e Lenovo. Tutti hanno in gamma diversi modelli con diverse dimensioni schermo, con prestazioni anche un pochino diverse e anche con form factor diversi, quindi convertibili che diventano dei tablet e quindi anche con la capacità di essere touch, invece più notebook tradizionali, magari 14 pollici con un bello schermo Full HD per esempio, e quindi c'è anche un po' di scelta all'interno della gamma, è quello che fa più al caso proprio. Ovviamente essendo macchine che partono per avere un posizionamento di prezzo aggressivo, molto basso, non avremo mai qualcosa di iper sottile o iper sofisticato. Hanno sempre spessi un pochino più degli quelli che chiamavamo ultrabook, no? E quelli molto leggeri. Adesso ce ne abbiamo uno qui davanti insieme, non si vede in radio, però è un 11,6 pollici touch di Lenovo, è assolutamente piacevole, pesa 1,2 kg, quindi è forse un pochino più pesantino, 2-3 etti
in più certo,
di un corrispondente. Se
però costa magari il triplo.
Il MacBook Air pesa probabilmente un po' meno, è una macchina sicuramente più compiuta, ma costa il triplo appunto. Non è che si possa paragonare, non sono macchine secondo me paragonabili, però è un form factor da PC, con una tastiera da PC, quindi non una tastiera da tablet di quelle che puoi usare
sì,
così di servizio.
Sì, è un computer portatile a tutti gli effetti.
Io qui posso digitare un molto bene uno dei miei articoli, per esempio, e potrei vederlo, scriverlo su un, in questo caso, su un text editor, tipicamente quello preinstallato, ma l'installazione non c'è, di fatto è come se fosse un bookmark.
Ah, certo, no? Mi porta, perché va a pescare dai server di Google.
Sì, mi porta a Google Docs e quindi alla possibilità di avere il text editor, il foglio di calcolo, il programma per le presentazioni, diciamo l'equivalente della Suite Office, però di Google, che non a caso vive in cloud e dentro il browser, anche su PC. Se io voglio usarlo su PC o su Mac, questi applicativi, posso farlo dentro il browser. E qui lo faccio dentro Chrome di Chromebook e quindi ho il text editor, posso salvare i file in formato Office, a parte che Office c'è anche nel browser volendo ben vedere, quindi
sì,
uno potrebbe anche usare che ha un account Office 365 o meglio Microsoft 365, come
365,
si chiama adesso,
il nuovo brand, giusto,
può usare gli applicativi Office web based e quindi trovarsi ancora il look and feel di Word e di Excel dentro il proprio browser senza nessun problema, facendolo col Chromebook.
Perfetto, quindi abbiamo capito, perché ce l'hai spiegato molto bene, tutte le cose che si possono fare, e in effetti se uno pensa ad una giornata tipica davanti a un computer, le cose che si fanno sul browser, dentro il browser collegati ad internet, sono moltissime. Che cosa invece sicuramente non si può fare? Quindi Per che tipo di applicazioni questa macchina non è stata pensata?
Beh, allora, questa macchina non è stata pensata per far girare degli applicativi particolari, cioè se supponiamo io avessi, non lo so, la banca che mi chiede di caricare, a me non accade neanche più, ma mi chiede di caricare un programmino per l'autenticazione, se ho una VPN dell'ufficio che mi chiede di collegarmi, per collegarmi con i server dell'ufficio devo caricare un piccolo client, ecco, questo qui non posso farlo, quindi da questo punto di vista potrebbe essere considerata una macchina non professionale. Perché a un professionista si richiede, se necessario, di caricare un software,
un programma.
Però ha anche delle declinazioni, se vogliamo, professionali, perché per esempio se l'account Google col quale si accede è un account G Suite, quindi un account delle suite aziendale di Google, la macchina Chromebook diventa sotto il dominio dell'amministratore, che quindi può anche telegestirla, per esempio può telecaricare.
Ok, ma se uno deve installare programmi, cioè deve usare programmi per fare grafica, editing video, fotografie, tu fai un sacco di elaborazioni con fotografie, video, oppure audio, suoni, musiche, eccetera, eccetera.
Allora ci sono diversi programmi oramai, per esempio di editing, potrei citare per esempio per le fotografie uno degli ultimi che ho usato per provarlo è Pixlr, che è completamente web based, quindi completamente dentro il browser, ha delle funzioni diverse ovviamente, ma paragonabili a quelle di Photoshop, che è il software più diffuso, e posso praticamente fare tutto.
Però immagino che un fotografo, uno che fa video, non usi una macchina del genere.
No, perché soprattutto per il video, diciamo che se sull'editing fotografico le applicazioni web-based sono arrivate a dei buoni livelli, sul fronte video sono ancora dei giocattoli. Un professionista ha bisogno fondamentalmente, ne cito due, così sono, faccio anche par condicio un po' sulle piattaforme, ma o Final Cut Pro o Premiere Pro, ma sono due applicativi che devono girare su un computer e richiedono anche potenza di calcolo locale importante, storage importante. Questa macchina che abbiamo di fronte, per esempio, poi ce n'è con configurazioni diverse, è una macchina che ha un processore Celeron, ha 1,1 giga, ha 4 giga di RAM, 64 giga di memoria interna, e quindi è veramente un client, deve delegare la potenza di calcolo. Certo, ha una wifi molto valida, ha tutte le porte del caso, quindi USB, USB-C per collegarsi, anche un lettore di SD card, quindi ha tutto quello che riguarda l'interfaccia, ha la webcam che è molto importante,
certo.
Una webcam 720p che è molto importante per fare le videoconferenze in questo momento.
Certo,
quindi
certo.
Avere la comodità di avere il form factor di un PC, l'abbiamo capito, non riusciamo a fare le stesse cose, a telelavorare, a telestudiare col tablet. L'abbiamo visto il limite del tablet, soprattutto per quello che riguarda l'interfaccia tastiera, che purtroppo quando dobbiamo lavorare o studiare dobbiamo comporre lunghi testi.
Esatto, allora probabilmente poi dipende appunto uno che cosa deve fare, ma probabilmente per un professionista forse non è la macchina di prima scelta questa.
No, assolutamente no.
Per chi potrebbe essere pensata?
Guardiamo gli Stati Uniti, che ce l'hanno già da tempo.
Sì.
Per esempio è una macchina usata tantissimo negli istituti scolastici,
okay,
nel mondo della scuola. E questo per una serie di motivi e di vantaggi. Innanzitutto la batteria. La batteria dura molto, molto tempo. In questo momento certo non le stiamo facendo fare molto, ma lascio leggere a te quanta batteria abbiamo e quanta capienza abbiamo.
Sì, siamo al 74% e mancano 11 ore e 48 minuti. Quindi
11 ore e 48 minuti, ti lascio capire. Lui poi in realtà è certificato per 10 ore, perché se io faccio un utilizzo intenso,
certo,
adesso lo
certo.
Stiamo guardando, stiamo sfogliando delle pagine, ma non stiamo facendo molto. Ma fosse anche 10 ore,
sì, sì.
Beh, questo è indispensabile. Perché? Perché sui banchi di scuola non c'è la presa di corrente.
Non c'è dubbio.
E quindi se ho un computer come un PC Windows entry level, che normalmente ha una batteria che porta un'autonomia di 2-3 ore, io non faccio la giornata di scuola. Mentre sono prodotti pensati per una scuola ibrida, quindi che utilizzi lo strumento informatico come fosse un libro, come fosse un quaderno, come fosse un l'astuccio. Quindi questo qui è un PC, chiamiamolo così, da cartella, che deve essere messo sul banco perché si fanno delle attività in classe tutti insieme, possibilmente con una macchina anche uguale, così non ci sono neanche differenze tra i ragazzi. Diciamo che come si mette il grembiule per non avere, come dire, le vestiti diversi, questo è il grembiule digitale. Quindi da questo punto di vista è un grande vantaggio. E poi evidentemente è il prezzo che fa la differenza, perché se noi parliamo di una popolazione scolastica che è molto ampia e molto evidentemente disomogenea tanto quanto la società per potenzialità d'acquisto e per reddito, bisogna, se pensiamo a una macchina che diventa un libro di testo, deve essere una macchina economica. E quindi questo, i Chromebook lo sono, e lo sono particolarmente, certamente, rispetto a qualsiasi notebook.
Senti, ci sono dei parallelismi con gli smartphone, se non altro dal punto di vista degli aggiornamenti. Cioè, questa è una macchina che è forse più facilmente aggiornabile rispetto ad altre.
Diciamo che è meno corruttibile. Essendo un browser, ha i suoi patch di sicurezza, i suoi aggiornamenti del suo firmware, chiamiamolo così, che poi sono aggiornamenti del sistema operativo, però ha il vantaggio che io, anche se mi ci metto, faccio fatica a scombinare la configurazione, a rovinare la configurazione, quindi avere dei malfunzionamenti, dei rallentamenti, perché è una macchina che di fatto al massimo, se sono bravo e sono un hacker, riesco a dare noia al server remoto. È più facile corrompere il server remoto che corrompere il Chromebook.
Sì, paradossalmente,
un hacker, se vuole, fa di tutto, tanto più che il Chrome OS di fatto è una versione particolare di Linux, e la macchina può anche caricare, c'è anche diciamo una beta autorizzata per farlo, può caricare un dual boot con Linux. Quindi
questo va ricordato, perché tu sai che tra gli ascoltatori di 2024 c'è una buona comunità di persone che o fanno parte dei Linux Group in giro per l'Italia, ce ne sono più di 100, ricordiamo, oppure che anche nelle scuole animano dei gruppi che utilizzano Linux, e anzi noi promuoviamo e sicuramente sponsorizziamo tutto l'uso che si fa di Linux durante la scuola. E anzi, lo dicevamo prima mentre io e te parlavamo, sarebbe auspicabile una piattaforma, se non nazionale, addirittura europea, basata su Linux, visto che l'Unione Europea dice dobbiamo affrancarci dalle grandi corporation internazionali americane. Ci sono ad esempio dei progetti sul cloud. Benissimo, facciamo una bella piattaforma europea per la scuola digitale basata su Linux, no? Però dobbiamo noi a guardare al mercato.
Comunque, riconosciamo a Google il fatto di aver fatto Chrome OS con una funzione che adesso è segnata nel pannello di configurazione come beta, ma c'è, dove io posso attivare direttamente una versione di Linux, cioè andare a interagire di fatto a livello di console con la macchina.
Ah, okay.
E questo per chi volesse, diciamo, come si dice, a me non piace molto il termine, ma smanettare, comunque chi volesse andare a avvicinarsi di più al core della macchina, ecco, può farlo in questo modo e magari configurarsi l'hardware come più lo vuole. Ma non credo però che la filosofia della macchina poi alla fine sia questa, è forse quella opposta,
cioè quella di smanettare il meno possibile.
Sì, c'è un abbraccio, ci si butta nelle braccia di mamma Google e si dice pensa tu a risolvermi i problemi. Google lo fa un po' per tutte le esigenze, per i video che vanno su YouTube, i file che finiscono automaticamente su Google Drive, la mail che partono automaticamente con Gmail, le foto che vengono salvate in Google Photo e così via. Google ha una soluzione per ogni esigenza, e certo c'è un do ut des, si sa che si sposa l'ecosistema di Google, però la domanda è quanti stanno facendo la stessa cosa identica ma lo fanno da PC?
Ah, non c'è dubbio.
E allora sì. A questo punto tanto vale.
C'è un'ultima considerazione che possiamo fare sul ritorno a scuola, perché qui si sta discutendo su come tornare a scuola, ma c'è anche una possibilità che o non si torni a scuola, oppure che una volta tornati a scuola bisogna tornare a stare a casa
per un ritorno, si discute anche molto della seconda ondata del coronavirus, quindi questa incertezza ci porta anche a dire la scuola dovrebbe sfruttare questi mesi per prepararsi veramente ad essere un po' più organizzata a livello digitale.
Sì, dobbiamo mettere in conto qualche evenienza in più, secondo me, rispetto a quello che abbiamo già visto. Noi, la scuola è stata praticamente la prima cosa che è stata chiusa durante il lockdown ed sarà l'ultima a riaprire perché, guarda caso, la fine del lockdown è corrisposta con la fine dell'anno scolastico e quindi oramai se ne riparla a settembre e con questo spauracchio più o meno fondato dell'autunno e quindi di un possibile ritorno del virus. Quello che si aggiunge rispetto a quello che abbiamo già visto è che dovremmo forse abituarci anche a una didattica mista. E questo, al di là del fatto che sembra sfumata l'ipotesi che si vada in classe a giorni alterni, quindi mezza classe e mezza classe, semplicemente per ridurre il numero di persone, quindi questo sembra che non ci sia, però è certo che anche se il virus non dovesse tornare a mordere in maniera così importante come ha fatto nei mesi scorsi, sicuramente avremo l'influenza stagionale, quella credo che non ce la levi nessuno. Ecco, per esempio, un ragazzo che dovesse accusare l'influenza stagionale sicuramente sta a casa finché ha sintomi, sappiamo che non si entra più neanche con la linea di febbre a scuola come negli uffici e quindi resta a casa finché ha sintomi, ma poi probabilmente cautelativamente, a meno che non si faccia il tampone a tutti, ma non credo, starà a casa anche per 2-3 settimane successive a scopo cautelativo, perché non si saprà se era un'influenza stagionale oppure un Covid-19. Quindi a questo punto noi avremo un'aliquota, una quota parte, ma fosse anche uno degli studenti, ma è random, non sappiamo chi sarà, no? Che potrà stare a casa magari per un mese da scuola e non è pensabile che possa perdere un mese di scuola dopo, tra l'altro, un anno scolastico che non è stato, diciamo, svolto nella sua completezza normale, visto che è andato in larga parte con la formazione a distanza. Ecco, dotarsi, come dicevi tu, di un sistema operativo, che sia quello di Google, che sia quello di Microsoft, che sia quello di altre soluzioni che ci sono o che sia quello auspicabile che debba venire pubblico, diventa quasi un obbligo. Cioè a marzo di quest'anno potevamo dichiararci in qualche modo impreparati e quindi si è parlato dello tsunami, eccetera, eccetera. Beh, a novembre, se dovesse capitare ancora qualcosa di simile, nessuno nel mondo della scuola, ma purtroppo in nessun mondo, neanche in quello del lavoro, neanche in quello del commercio, potrà dire di non sapere che cosa poteva capitare. Dobbiamo presentarci preparati e quindi questo significa, lo so, può essere anche un grande sacrificio per molte famiglie, presentarsi all'inizio dell'anno scolastico con un device digitale, con un computer. Ok, può essere un costosissimo MacBook da 2000 euro, può essere un ottimissimo Surface di Windows da 1500 euro, oppure può essere un Chromebook con cui riesco a fare praticamente tutto quello che serve per la didattica a distanza, che invece di euro ne costa molti meno. Non abbiamo magari detto i prezzi, forse su questo sì, bisogna...
Sì, possiamo dire che i prezzi vanno da 300 a...
Vanno dai 250 in su fino a un massimo di 600 euro, ma per un paio di modelli che sono particolarmente sofisticati. Ma, per esempio, facciamo un esempio concreto, così stiamo sul concreto. Questo col touchscreen da 11,6 pollici che si rivolta e diventa un tablet con la tastiera, 12 ore di batteria, eccetera, eccetera, l'ho visto su uno store online quest'oggi di un negozio celebre a 299 euro. Quindi stiamo parlando di macchine che comunque sono un sacrificio, ma assolutamente accessibile.
Un'ultimissima cosa va detta: in generale i computer portatili sono, direi l'elettronica in generale, ma i computer portatili sono uno strumento molto richiesto, quindi non è detto che uno riesca a comprare velocemente il prodotto, giusto?
Allora, in questo periodo ovviamente i notebook sono molto richiesti e i Chromebook sono appena arrivati in Italia, quantomeno in massa, e quindi le piccole quantità che sono arrivate sono già un po' sparite, sono attese altre quantità, quindi arriveranno, ma è bene muoversi soprattutto per chi volesse attraverso i Chromebook non informatizzare magari il proprio figlio, ma informatizzare una comunità, quindi avesse bisogno di una certa quantità, allora bisogna muoversi. Oppure uno si innamora di una marca, modello particolare, e magari quello non è disponibile, e anche in quel caso conviene muoversi per tempo. Sicuramente informarsi, studiare un po' sui siti dei produttori, sul sito di Google è spiegato molto bene ovviamente cos'è il Chromebook, e quindi muoversi per tempo, banalmente per quantità di un certo tipo che servono per esempio per informatizzare una classe, un ordine fatto oggi verrebbe evaso credo non prima di settembre, quindi
pensa un po'.
È bene muoversi.
Ok, molto bene Gianfranco, grazie. Noi siamo rimasti a distanza di sicurezza, ovviamente senza mascherine perché dobbiamo parlare dentro ad un microfono, abbiamo però la nostra applicazione Immuni installata e attiva, quindi...
Ci saremo scambiati i token.
Esatto, visto che siamo stati a circa 2 metri per più di 15 minuti, nel caso, ci auguriamo che non avvenga, ma uno dei due risultasse positivo... l'altro riceve la notifica.
Ed è comunque una buona cosa, io credo che sia una cosa assolutamente positiva e onestamente non mi sentirei e non sento la mia privacy violata in alcuna maniera.
Sì, anche perché non c'è nessun dato personale che gira, quindi...
No, ma anche perché poi, anche volendo, per come è stato congegnato, la notifica la ricevo solo io e poi sta al mio senso di responsabilità decidere cosa fare.
Bene, grazie, buon lavoro, a presto, ciao.
Grazie mille.
Concludiamo questa puntata in podcast, anzi in super podcast di 2024. Come sempre scrivetemi a 2024@radio24.it oppure Facebook, oppure Twitter, oppure LinkedIn. Non sempre sono velocissimo nella risposta, ma cerchiamo di fare quello che si può, umanamente possibile. Torniamo la prossima settimana, non dimenticate i nostri appuntamenti alla radio. In broadcast il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13:10. Io sono Enrico Pagliarini, appuntamento alla prossima settimana.